Il fulcro del discorso comunque qui è che ancora una volta si cerca di privare le persone della propria capacità di autogestirsi, di auto-organizzarsi e di diventare o comunque continuare ad essere autosufficienti in nome invece di una dedizione e dipendenza totale dalla macchina tecnologica e scientifica, dai suoi esperti, dai suoi tecnici e dai suoi apparati. Allora, per approfondire questo concetto andiamo a leggere una parte di un testo pubblicato sul sito di Finimondo intitolato Il transumanesimo come regressione, che tratta un po' l'aspetto economico di questa questione. Sappiamo che per prosperare il sistema capitalista si trova di fronte alla necessità ricorrente di aprire nuovi mercati. Come opera? In molti modi. Uno di questi si rivela particolarmente efficace. Consiste nel distruggere le opportunità che gli esseri umani hanno di sopperire da soli ai propri bisogni, per costringerli a passare attraverso oggetti o servizi da acquistare. Facciamo un esempio, lo sviluppo dei mezzi di trasporto rapidi. È innegabile come all'inizio l'aumento della velocità negli spostamenti sia una benedizione. Il tempo così risparmiato potrà essere impiegato in attività più interessanti. Tuttavia, man mano che i mezzi di trasporto rapidi si generalizzano, il mondo si riconfigura, presumendo la loro esistenza, le distanze da percorrere per soddisfare funzioni elementari ed essenziali, come rifornirsi, esercitare il proprio mestiere, crescere i figli, si allungano e diventa impossibile coprirle con le proprie gambe. Quindi, più che un'aggiunta delle possibilità di spostamento offerte dall'automobile a quelle disponibili prima, c'è la distruzione della capacità di soddisfare i propri bisogni fondamentali usando solo il proprio corpo e la necessità, per compiere le stesse funzioni, di passare attraverso i dispositivi tecnici forniti dall'industria. Il corpo naturale diventa sempre più impotente, non perché perda in mobilità, ma solo perché il mondo evolve in modo da ridurre le funzioni di tale mobilità. Lungo tali evoluzioni, il consumatore diventa poco a poco dipendente dal mercato, come lo è il lattante dagli esseri che si prendono cura di lui. Superato un certo stadio di sviluppo, la società dei consumi, destinata ad aprire sempre nuovi orizzonti, ci riporta ad uno stato di completa dipendenza, come ai primordi della nostra esistenza. Non solo, ma essa giunge a disfare il processo di unificazione del soggetto, quel soggetto che avrebbe dovuto servire fino a farlo esplodere in una moltitudine di pulsioni parziali, ognuna delle quali reclama un particolare prodotto o servizio che la soddisfi. Per caratterizzare la nostra epoca si parla spesso e volentieri di individualismo. Che termine mal scelto, non siamo più a quel punto. L'individuo, per essere fedele alla sua definizione, non può essere in grado di dividersi. Ora, viceversa, si divide sempre di più. Ecco cosa scriveva Gunther Anders nella sua opera principale, L'uomo è antiquato. Nella sua seconda meditazione, Cartesio aveva definito assolutamente impossibile concepire la metà dell'anima. Oggi l'anima dimezzata è un fenomeno quotidiano. In realtà non c'è connotato altrettanto caratteristico dell'uomo odierno, almeno di quello che si svaga, quanto la sua tendenza a dedicarsi a due o più occupazioni disparate allo stesso tempo. Per esempio, l'uomo che prende un bagno di sole, si fa abbronzare la schiena mentre i suoi occhi scorrono un giornale illustrato, mentre le sue orecchie prendono parte ad una partita sportiva e le sue mascelle masticano una gomma. Questa figura del passivo giocatore simultaneo e dell'inoperoso pluriaffaccendato è un fenomeno quotidiano internazionale. Il fatto che il fenomeno appaia naturale e che sia accettato come normale non lo rende per questo meno interessante. Tanto più, anzi, richiede una spiegazione. Se si domandasse a quest'uomo che prende un bagno di sole in che cosa consiste propriamente la sua occupazione, su che cosa propriamente induce la sua anima, non potrebbe rispondere, come naturale. Perché ponendo la domanda su qualcosa di proprio, si partirebbe da un presupposto errato, cioè dal presupposto che egli sia il soggetto dell'occupazione dell'indugio. Se qui si può ancora parlare di soggetto o di soggetti, questi consistono meramente nei suoi organi, nei suoi occhi che indugiano sulle illustrazioni, le sue orecchie sulla partita sportiva, le sue mascelle sulla gomma da masticare. Insomma, la sua identità è così compiutamente organizzata che disorganizzata che cercare lui stesso sarebbe ricercare qualche cosa di non esistente. Sotto questa luce si comprende come il transumanesimo, così come ci viene presentato, non è altro che un prolungamento del movimento. Prolungamento di una logica di frammentazione della vita in funzioni, ognuna delle quali suscettibile di essere accessoriata e che definisce col doverlo essere, Prolungamento allo stesso modo di una logica di progressiva squalifica di tutte le facoltà umane naturali, a beneficio dei dispositivi tecnici, i soli in grado di consentire la sopravvivenza in un mondo esso stesso tecnicizzato. Il corpo umano è la nuova frontiera, l'ultimo giacimento di cui il dispositivo tecno-economico intende impadronirsi. Vogliono espropriarci del nostro corpo, per poi rivendercelo a pezzi, presumibilmente aumentati. La cosa peggiore è che non possiamo escludere che alla fine simili aggiunte ci diventino necessarie, perché nel frattempo avremo lasciato il mondo evolversi e deteriorarsi in modo tale che senza di essi saremmo incapaci di esistere. Piuttosto che di aggiunte, bisognerebbe parlare di kit di sopravvivenza in ambiente ostile. Dietro i discorsi dei fanatici del transumanesimo possiamo allora intuire gli enormi interessi economici in ballo. I transumanisti pretendono che i progressi tecnologici consentiranno all'uomo di superare la propria condizione biologica, di prendere in mano il suo futuro. Ciò che non è mai precisato nei loro discorsi è che, in relazione al dominio dell'uomo sulla propria condizione, si verificherà il dominio di alcuni uomini su molti altri e che gli stessi dominanti si troveranno ad essere ridotti, nel corso del processo, al rango di servitori di tale processo. E allora, Liberation Front termina qui, leggo in chiusura giusto un paio di messaggi. Il primo dice: quando riesco a sentirti è sempre un piacere, grazie, un saluto a te. E poi: questa è la migliore trasmissione del palinsesto, grandissima per i contenuti e anche per la musica. Grazie mille anche a te Elio, Liberation Front termina qui, ci risentiamo sempre il prossimo mercoledì dalle 17 alle 18.30, tra poco ACAB. Un saluto a tutti e a tutte, rimanete incollati sulle libere frequenze di Radio Blackout, insomma, liberi tutti, libere tutte. Ciao!